tempi supplementari.
E per i preliminari della Conference League di calcio, il Basilea ha vinto in Kazakistan, ma non basta per evitare una cocente eliminazione.
Sugli altri campi, 3-2 del Yverdon su un Basilea sempre più in crisi, che è relegato sul fondo della classifica a 4 punti.
Otto su 10 per Max Verstappen, che si è imposto anche a Silverstone.
Per la Formula 1 è stato un altro gran premio senza storia, quello del Belgio, sul circuito di Spa, ennesima vittoria per la Red Bull di Max Verstappen.
Verstappen si prende anche il Gran Premio di casa.
In Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Italia, diventando il primo pilota a vincere 10 Gran Premi consecutivi.
Max Verstappen vince il Gran Premio del Giappone. La Red Bull, dopo lo stop di Singapore, torna a trionfare.
I suoni e le voci della nostra copertina a introdurci i due temi di serata: la crisi del Basilea, abituato a vincere campionati e raggiungere la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, la scorsa stagione la semifinale di Conference League, ultimo in classifica ora e guidato da una filosofia che fa discutere.
Buonasera da Patrick Locatelli e Massimo Miccoli, seconda parte di trasmissione che dedicheremo poi alle quattro ruote con il Mondiale di Formula 1 ormai tornato monotematico. Ne discuteremo con i nostri ospiti, compreso un noto critico televisivo con il quale analizzeremo la serie Netflix Drive to Survive, dedicata proprio alla corsa automobilistica per eccellenza. Ma iniziamo a parlare di Basilea, sconfitto ieri abbastanza clamorosamente da Yverdon e relegato in fondo alla classifica di Super League dopo, giusto però specificare, sole 6 partite giocate dai renani. Ne parliamo con i primi ospiti, il nostro co-commentatore che ha vestito anche il rosso-blu, Tony Esposito. Buonasera Tony.
Ciao, buonasera a tutti.
E con l'osservatore tecnico che ha lavorato per tanti anni al San Jacopo, Gerry Gerosa. Buonasera anche a te Gerry.
Buonasera anche da me.
Allora, prima di farvi qualche domanda, iniziamo col farvi sentire le parole forti rilasciate al Blick dall'ex tecnico del Lucerna dal 2014 al 2018, Markus Babbel.
A questo punto bisogna essere un po' dispiaciuti per il Basilea. Il progetto David Degen è fallito, è evidente. Ho già detto più volte che il grande Basilea di un tempo non esiste più, ma che ora è un club mediocre. Bisogna fare attenzione a non giocarsi l'intera stagione nei bassi fondi o addirittura a lottare per non retrocedere. Ecco a che punto è arrivata la società renana. Il Basilea ormai viene ricostruito ogni anno e questo richiede tempo per creare un gruppo. Così facendo si mette in difficoltà anche l'allenatore, in questo caso Schulz.
So denken sie auch noch, dass sie sind, aber die Qualität der Mannschaft ist einfach nicht mehr.
E poi anche una questione di qualità. Non ci sono più top player. Il modello di business adottato da Degen non sfrutta appieno il potenziale societario e si basa tutto sugli affari. Generare reddito attraverso i giocatori. Non importa quale sia il successo sportivo, l'importante è portare i giocatori a Basilea al prezzo più basso possibile e poi rivenderli al prezzo più alto possibile. A un certo punto il calcolo non funzionerà più, perché è necessario il successo sportivo per poter vendere i giocatori ad un prezzo elevato. E questo è il punto cruciale. Ora bisogna cercare di tornare in carreggiata in termini sportivi.
Gerry Gerosa e Tony Esposito, iniziamo da Gerry. È stato un po' duro nelle sue dichiarazioni, Babbel, Gerry?
Ma io penso estremamente duro, ecco. Nel senso che non sono assolutamente d'accordo. Molto probabilmente il Basilea sta passando un periodo difficile, quindi è stato costretto magari a vendere per questioni di bilancio. I calcoli che forse avevano fatto erano troppo positivi, invece si sono rivelati un po' negativi. Conosco bene Heiko Vogel, ho lavorato con lui un paio d'anni, prima era vice allenatore del Basilea, poi è diventato allenatore. Ho potuto vivere l'atmosfera del Basilea l'anno scorso, perché ho fatto come osservatore la partita di ritorno col Nizza, poi ho fatto quella della Fiorentina con sempre allenatore Heiko Vogel, faceva il doppio ruolo direttore sportivo e allenatore. E devo dire che l'ambiente che c'era l'anno scorso, soprattutto nella semifinale contro la Fiorentina, è un ambiente positivo, è un ambiente ottimo. è sicuramente successo qualcosa. È successo qualcosa che ha fatto sì che hanno dovuto vendere tutti i giocatori più forti e, ripeto, conoscendo Heiko Vogel, ex allenatore dell'Under 21 del Bayern di Monaco, conosce scopritori di talenti, io credo che stia facendo un buon lavoro. Certo che farlo a maggio o aprile-maggio e dare all'allenatore una rosa competitiva poter fare la preparazione è un'altra cosa che far arrivare 6 o 7 giocatori nel mese d'agosto.
Ecco Tony, volevo sentire anche la tua opinione, poi Babbel parla anche di club mediocre, da dove partiamo Tony?
Ma non lo so, guarda, club mediocre mi sembra un po' eccessivo, anche perché Basilea degli ultimi, parlo inizio anni 2000, per 15 anni ha dominato il campionato svizzero, ha fatto molto bene in Europa. È chiaro che in questo momento è in grandissima difficoltà a livello sportivo, ma non solo, anche a livello societario. Ricordiamo che Degen ha trovato una situazione economica disastrosa. Quest'anno il Basilea ha incassato più o meno 50 milioni dalle vendite dei giocatori e questo ha fatto sì che i debiti maturati negli ultimi anni si siano un po' appianati. È chiaro che Basilea è una piazza importante per il campionato svizzero e vederlo nell'ultima posizione fa male. Sono arrivati tanti giocatori, ma ai più sconosciuti, giovani, sicuramente qualcuno di qualità. È una politica completamente diversa dai miei tempi, però bisogna rispettarla. David Degen ha trovato una situazione economica difficile, questo bisogna riconoscerlo. Poi sappiamo quello che c'è dietro, nel senso che il fratello ha un'agenzia di procuratore, quindi ci sono tanti movimenti a Basilea e questo fa sì che un po' la piazza non apprezzi questo modo di agire, però non mi sento neanche di condannare troppo David Degen, perché veramente ha trovato una situazione complessa.
E allora vi chiedo, perché le cose secondo voi in casa Basilea non funzionano più come una volta, posto appunto che sia Jerry sia Tony avete detto, avete elogiato comunque il lavoro di questa società, che lo ricordiamo l'anno scorso ha raggiunto la semifinale di Conference League, però qual è la causa principale che impedisce a questo Basilea, non dico di vincere ancora 8 campionati di fila, però quantomeno di stare nelle prime posizioni, perché al momento a oggi è ultima in classifica con lo Stade Lausanne. Jerry prima.
Ma io ho vissuto diciamo la fine del tra virgolette grande Basilea, no? quando è cambiata la gestione e devo dire che parlando, quando ho venduto Bernard Zeusler, parlando con lui, mi diceva, sai Jerry, diventa difficile lavorare con un Basilea dove abbiamo fatto dei miracoli, le aspettative dei tifosi sono veramente altissime, dobbiamo giocare alla pari col Manchester City, quindi andare avanti con delle aspettative del genere diventa difficile. Da lì hanno venduto, chi è subentrato è partito col piede sbagliato e da lì poi è tutto in discesa e quindi diventa difficile dal di fuori fare una certa analisi senza sapere cosa c'è sotto. Quello che vedo da fuori, da tifoso del Basilea, dopo aver lavorato 8 anni con Basilea, no, è quello che secondo me anche David Degen sta salvando il salvabile, da cui magari doveva farlo la gestione precedente e da lì sta costruendo. Io sono fiducioso, conoscendo Heiko Vogel, sono fiducioso, no, che si possa ricostruire. Ci vuole del tempo, ecco. Basilea purtroppo è una piazza così grossa che non ha il tempo.
Tony?
Dice bene Jerry, purtroppo Basilea è una piazza che negli ultimi 20 anni è stata abituata bene e quindi è stata abituata a vincere in Svizzera, a comunque fare una bellissima figura a livello europeo, e questo è chiaro che per il tifoso è un momento drammatico sportivamente parlando, perché comunque Basilea è una piazza che è abituata a vincere. È una piazza appassionata di calcio, secondo me è la piazza più appassionata che abbiamo noi nel nostro calcio, ed è chiaro che vederla in questa situazione fa male perché comunque ci sono tante cose che negli ultimi anni non sono andate. Adesso magari il tempo è anche poco, bisognerebbe tornare veramente indietro. La gestione di Ghiori, al di là del potere economico che aveva la sua famiglia, ma al di là di quello, anche a livello sportivo hanno lavorato secondo me in un modo molto intelligente, sviluppando il settore giovanile, che ha portato dei giocatori, penso a Giacca, Shaqiri, Sommer, vendite molto importanti che hanno fatto incassare, ma hanno fatto soprattutto conoscere il club a livello europeo. Oggi il Basilea, nonostante l'anno scorso abbia raggiunto le semifinali di Conference contro la Fiorentina, ha delle grandissime difficoltà, e questo poi è difficile anche perché, come diceva Gerosa, dall'esterno è facile criticare, ma veramente adesso io ho anche giocato sia con Philip che con David Degen, quindi non è che li voglio difendere, non hanno sicuramente bisogno della mia difesa, ma hanno trovato veramente una situazione a livello societario complicata, e questo comporta che poi a livello sportivo magari i risultati non arrivano subito. Il problema è che Basilea è una piazza che i risultati li vuole subito, quindi è in questa situazione è difficile lavorare, perché fino ad oggi la pressione da parte del tifoso non c'è ancora a Basilea, ma se dovesse arrivare, allora veramente la situazione sarebbe molto molto complicata.
Jerry Gerosa, forse un po' lontano dall'universo Basilea, un po' più lontano di prima, ma forse hai ancora qualche contatto? Parlava appunto poco fa Tony dell'aria che si respira intorno alla squadra. Comunque è una piazza, e lo puoi confermare, che dà un certo tipo di pressione. Poi tra le uscite varie, visto che sei osservatore professionista, ma ieri ho visto anche un Calafiori che nel campionato di Serie A se la gioca abbastanza bene.
Ma lontano, non meno di 4 mesi fa ho lavorato per loro, quindi io ero ho analizzato la Fiorentina, ho analizzato la seconda partita del quarti di finale di Conference League con Nizza, e sono stato a presentare le mie analisi, sono stato a vedere la Fiorentina, quindi ho vissuto lo spogliatoio. Lo spogliatoio, c'erano personaggi come Nduni, c'era Calafiori, come dicevi, c'era Ndoye, insomma c'erano personaggi che sono stati venduti bene, che stanno facendo la differenza anche nel campionato italiano, penso Ndoye, o in Inghilterra. Quindi io ho vissuto ancora lo stesso ambiente, lo stesso euforia, lo stadio pieno, l'allenamento dove c'era gente che tifava i giocatori. Quindi io mi sono ritrovato personalmente, non ho fatto il campionato, ho fatto solo i quarti finale e la semifinale, mi sono trovato nell'ambiente che mi trovavo anni fa, quindi con un allenatore, direttore sportivo, ecco Föger, che è un amico, quindi non si discuteva, si faceva, si litigava per riuscire a impostare una squadra che potesse reggere il confronto con una Fiorentina, e l'ha retto. Poi ecco, io dal di fuori ho visto questo, non è cambiato niente. D'estate ho visto le vendite, ho visto un po' gli acquisti, ho visto l'arrivo di un allenatore, penso abbastanza sconosciuto, e mi ha dato l'impressione che sia tutto in fase di costruzione. No, ci vuole un po' di fortuna anche nei risultati, fortuna che non l'ha avuta.
Tu che sei osservatore tecnico, come mai fa così bene a certi giocatori? Insomma, ripartiti da Basilea dopo un calo, vedi Calafiori, hanno ritrovato, insomma, si lavora comunque bene a Basilea sotto il punto di vista tecnico.
Sì, cioè tu non arrivi in semifinale di una Conference League con tutto quello che è successo, nel senso anche un campionato fatto così, comunque arrivato col cambio di guida, è arrivato il direttore sportivo che ha preso in mano la squadra, ha fatto anche l'allenatore, non si arriva, ripeto, in semifinale di Conference League se non si lavora bene. Certo che questo cambio totale di giocatori si fa fatica a impostare una nuova squadra. Io ho sentito anche stamattina a Heiko Vogel, l'unica cosa che mi sono permesso di dire, ma l'avevo già detto mi sembra il 17 agosto, ho in mente perché ne parlavamo stamattina, detto, quando sei in difficoltà, adesso per entrare un po' in una situazione tecnica, anche il Basilea gioca con la difesa 5, quindi cambia modo, 5-3-2, non sempre uguali, non sempre, no? Dai un'idea di voler cambiare qualcosa, no? Quello che posso dare per quanto riguarda il mio lavoro a livello tattico, però ripeto, non conoscendo l'allenatore, non conoscendo diciamo la situazione interna, no, dovrei richiamare Davide Callà, che conosco molto bene, per capire un po' cosa sta succedendo, però mi sto occupando dell'Union Berlino in Champions League e quindi un po' di lavoro ce l'ho da fare.
Certo. Gerry Gerosa, Tony Esposito, prima di tornare da voi con ancora un paio di domande, ascoltiamo le parole di Marco Schellibaum, già vice dei Renani nella stagione 98-99 e ultimo giustiziere ieri sera con il suo Everton, impostosi per 3-2, sentiamolo. Dal punto di vista sportivo, ieri che Basilea hai visto?
Solo la partita di ieri in difficoltà, nel senso perché siamo stati anche pronti noi, abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo messo in difficoltà il Basilea. Dopo hanno fatto le buone cose prima, ma contro di noi siamo stati noi dei più bravi, è quello che era importante anche.
E fa strano vedere un Basilea così in difficoltà, così in basso in classifica?
Sì, ma parliamo adesso, abbiamo fatto solo in virgolette 7 partite che sono ancora abbastanza di prendere una reazione, ma è vero che sono in difficoltà già prima perché hanno avuto adesso da 3-4 settimane una squadra completamente differente che vedo, ho visto anche con il Zurigo, era una buona, veramente buona squadra con buoni giocatori e contro di noi non era quello che pensavano loro di farlo, ma secondo me rivengono perché veramente hanno dei buoni giocatori, devono cambiare un po' la marcia per fare i punti dopo.
E perché secondo te il Basilea non riesce più a essere quel Basilea che fino a qualche anno fa ha vinto 8 campionati di fila?
Domanda difficile che non posso dire perché non sono dentro della società, ma cosa vedo dall'esterno, abbiamo parlato di nuovi giocatori, era completamente un'altra squadra, perché ho letto anche prima di noi la nostra partita che non ha acquistato un anno. Questa anima, no? Questa etichetta in virgolette dell'FC Basel, che c'è anche questa storia dietro, certi che vengono, che partono dopo un anno, non hanno più questo cuore anche nel senso campo, hanno solo Ciacca ancora fra e altri sono tutti bravi giocatori, ma non hanno questa tradizione nel cuore, che è importante a Basilea, non hanno questo vissuto prima, che forse hanno un giorno o l'altro, ma è sempre difficile quando c'è nuovi giocatori, nel senso di tutte le parti del mondo, avere questa base, sì, avere l'anima per una società è facile anche per i giocatori.
Tony, lo chiedo magari a te che hai giocato, Schellibaum ha parlato di quest'anima, è fondamentale, è così fondamentale quest'anima della squadra, ha davvero così tanto peso specifico?
Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare 2 anni a Basilea e sì, ti confermo che c'è veramente qualcosa di speciale nell'ambiente, quindi negli ultimi anni, nei successi del Basilea, ci sono stati diversi giocatori che sono nati o comunque cresciuti a Basilea, penso alla mia epoca Marcus Streller, c'era Benny Hugel, David Degen, lo stesso Philipp Degen, giocatori che comunque conoscevano molto bene la realtà di Basilea, quindi il tifoso si identificava molto in questa realtà. Oggi io dopo 7 partite non mi permetto di giudicare gli acquisti che sono stati fatti, le vendite sono state fatte anche per una questione economica, per cercare di risanare un po' le finanze del club, però sì, sono d'accordo con quello che diceva Marco, che manca un po' questo senso di appartenenza, anche perché quello che è stato fatto di buono negli ultimi anni a livello di settore giovanile, trovo che in questi ultimi 5-6 anni si è un po' perso Basilea.
Jerry, avere così tanti giocatori, però ormai si va in questa direzione, avere così tanti giocatori stranieri in rosa comunque dà qualche problema, non solo, più che a livello di gioco, a livello di anima di squadra. Cosa ne pensi?
Ma dico, quello di positivo è che c'è comunque Fabian Frey ancora, abbiamo Chata Onanciaka, quindi abbiamo comunque giocatori che quando c'ero io c'erano anche loro, nel senso che sanno cosa vuol dire Basilea. Certo che, ma io non parlo di stranieri, manca l'attaccamento, anzi uno straniero che viene, che va a Basilea o che va in qualsiasi squadra cerca subito di farsi voler bene, quindi dà magari anche il 120%. Il problema è che non c'è stato questo cambio generazionale, che è un cambio generazionale anche a livello di giocatori, quindi io parlo un generazionale, non di generazione, ma di acquisto di un giocatore, di crescita, oppure di far arrivare dall'under 21 del Basilea dei nuovi giocatori, di farli crescere, di farli esordire, ecco. Quindi per fare questo sistema di crescita ci vogliono 3 o 4 anni. Adesso Basilea, cosa è successo? Ha venduto quasi tutto subito e ha ricomprato tutto nuovo, quindi manca un po' questo. Io sono contento che, ecco, anche Michael Lang, che c'era nel grande Basilea, ecco, ci sono quei 3 o 4 elementi che secondo me sono fondamentali adesso per far crescere la squadra. Ci vuole tempo, Basilea non ha tempo, deve fare risultato. Io spero che questo allenatore nuovo che sia arrivato abbia il polso, non si faccia scoraggiare e comincino ad arrivare i risultati.
Tony, un'ultima domanda per te. È vero, il Basilea ha raggiunto la semifinale di Conference League l'anno scorso, però chiaramente ci auguriamo che Young Boys, Servette, Lugano, le tre svizzere impegnate nelle coppe europee quest'anno vadano il più lontano possibile, però manca un po' questo Basilea a trascinare, adesso facciamo astrazione rispetto all'anno scorso, manca un po' questo Basilea negli ultimi anni a trascinare la Svizzera nelle coppe europee, anche un po' per il ranking UEFA.
Direi proprio di sì. Basilea comunque è una squadra che a inizio anni 2000 ha dominato in Svizzera, ha fatto molto bene a livello europeo negli ultimi 15 anni ed è chiaro che è un po' la squadra a faro di questi ultimi 20 anni. È vero che lo Young Boys sta crescendo molto e quindi è un Basilea che manca al calcio svizzero, manca al calcio europeo. Io mi auguro che possa ritrovare la verve che aveva in passato, però ci vorrà del tempo, perché giocatori importanti sono stati venduti, sono arrivati giocatori sicuramente interessanti che avranno bisogno di tempo, ma come diceva Gerosa, io non so quanto tempo hanno a disposizione a Basilea, anche perché è una piazza abituata a vincere a livello svizzero e a fare bella figura a livello europeo.
Grazie Tony Esposito, grazie per aver partecipato a Tempi Supplementari, grazie a Jerry Gerosa, speriamo di vederti di nuovo in viaggio ancora per i Renani, magari tra qualche mese faremo una puntata su un Basilea che ha fatto una remontada pazzesca nel campionato di Super League.
O l'Union Berlino che è arrivato più avanti possibile in Champions.
Insomma,
me lo auguro.
Andiamo appena fuori tema, insomma c'è da sistemare qualche problemino in difesa a Berlino.
Ma abbiamo preso Bonucci, quindi preso Bonucci che non ha fatto la preparazione, abbiamo giocato con Real Madrid e abbiamo preso un gol a Madrid al 94esimo, quindi sì, effettivamente non stiamo andando benissimo, le ultime 4 partite, tra cui quella del Real Madrid, l'abbiamo persa. Se andiamo a analizzare sono stati degli episodi, però se guardi il tabellino di marcia, 4 partite perse. Ora ci concentriamo sul campionato, la prossima partita e poi mio compito, Sporting Braga, vediamo, giochiamo in casa e magari si comincerà da questo fine settimana a riprendere la strada che abbiamo fatto l'anno scorso, che ci ha portato al quarto posto in Bundesliga. Vediamo, sono fiducioso.
Grazie Gerry Gerosa e soprattutto buon lavoro Gerry, grazie ancora.
Grazie mille, grazie a voi.
Abbiamo dato un'occhiata da più vicino in casa Basilea dal punto di vista della stampa, lo abbiamo fatto con Linus Schaufert del Basler Zeitung, ascoltiamolo.
Come ti spieghi questo periodo difficile del Basilea?
Si tratta ovviamente di una domanda che ha molte sfumature, sicuramente ha a che fare con i numerosi cambiamenti avvenuti nella finestra di mercato estiva. La squadra è stata completata molto tardi, quindi non può essere già pronta dopo solo un mese, perché ovviamente è difficile prendere il ritmo. E poi ci sono vari motivi per cui, guardando solamente la partita di ieri, non ha funzionato contro Liverdon. In difesa il Basilea sta mostrando molta insicurezza, anche a livello offensivo c'è stata poca concretezza nel gioco in avanti e infine in termini di atteggiamento si è visto che Liverdon è sicuramente più in sintonia e soprattutto ha fatto una figura migliore.
Non giocando le coppe europee si poteva ipotizzare un vantaggio per il Basilea, eppure non è questo il caso, o almeno al momento.
No, al momento non è così, ma può ancora diventare un vantaggio nel corso della stagione. Come detto, però, al momento abbiamo altri problemi, diversi dal doppio impegno, che tra l'altro non abbiamo affrontato bene la scorsa stagione, certo, non in Europa, dove si è raggiunta la semifinale di Conference League. Il problema ora è che la squadra deve trovare la sua strada e finché questo non accadrà, i risultati in campionato non arriveranno, anche se si ha tutta la settimana per allenarsi e non ci sono partite internazionali.
Oggi il Basilea è un porto di mare con giocatori che arrivano e se ne vanno dopo una sola stagione al San Jakob. Allora manca un po' di equilibrio nella squadra e nella società.
L'equilibrio della squadra è sicuramente migliorato rispetto alla scorsa stagione. Ora c'è più scelta a centrocampo, ci sono più giocatori con un po' più di esperienza e meno giovani che si vanno a sommare a 3 o 4 veterani. Questo è sicuramente un bene se vogliamo parlare di equilibrio nella rosa. Quello che manca sono forse i giocatori che conoscono il campionato svizzero. Ce ne sono, ma ormai sono pochi. Molti nuovi arrivati hanno poco a che fare con il campionato svizzero e forse devono prima orientarsi. Ed è qui che si può forse dire che manca l'equilibrio.
La dirigenza è consapevole che portando molti giocatori giovani si corre il rischio di non ottenere risultati per qualche stagione?
Penso che il club e la dirigenza ne siano certamente consapevoli, ma bisogna dire che ci sono meno giovani rispetto alla scorsa stagione. C'è già stato qualche, come dire, cambiamento in termini di composizione della rosa. Come ho detto prima, sono stati portati più giocatori tra i 22 e i 27 anni e naturalmente sono assolutamente consapevoli che questa strategia rappresenta un rischio, ma la dirigenza è convinta che quest'estate abbia funzionato bene dal punto di vista finanziario e che ora abbiamo l'opportunità di manovrare il club in acque più tranquille nel corso di questa stagione o forse anche nel corso della prossima, in modo da ottenere di nuovo una maggiore continuità nei risultati.
Come sta reagendo il pubblico e la gente di Basilea abituata a una squadra sempre vincente?
La scorsa settimana abbiamo avuto l'allenatore Timo Schulz come ospite in redazione e ci ha detto che il modo in cui i tifosi vivono il Basilea è ancora piuttosto positivo e il sostegno è ancora presente. C'è soprattutto grande voglia di confronto tra la tifoseria e la squadra. Dopo la partita di Verdon, per esempio, Marvin Hitz e Fabian Frey si sono avvicinati al pubblico e hanno parlato con loro. In fin dei conti la squadra può sempre contare sul sostegno dei tifosi. È anche chiaro, e non possiamo negarlo, che con questi risultati si sono sollevate voci critiche perché le aspettative qui in città sono sempre alte. Molti tifosi hanno ancora grandi aspettative che il Basilea si giochi i primi 3 posti della classifica o che provi addirittura a vincere un altro titolo in un futuro non troppo lontano. Questa aspettativa esiste ancora.
E con le parole del collega della Basler Zeitung, Linus Schaufert, si conclude questa prima parte di tempi supplementari dedicata alla crisi del Basilea nel calcio. Prima della seconda parte del programma dedicata alla Formula 1, ascoltiamo un po' di musica. Meghan Trainor, il suo ultimo con Mr. Right.
Someone else all my time. Maybe I should go. Maybe I should give it a smile. Grit my teeth and bear it. Oh, it's been a while. Didn't even really wanna go. I'm much better on my own. I know I just wanna go. Cause baby, I'm not the best. Boy, you're missing out on that zest. I don't think I'll be taking that quest. So I'll be swiping on. Know what I deserve. I deserve the whole damn world. And if you can't provide it, then I'ma keep swiping. And maybe I should find my Romeo. But I'm way too good at being alone. And I didn't even really wanna go. Much better on my own. Now I really wanna go. Cause baby, I'm not the best. Cause boy, you're missing out on that zest.
Seconda parte dedicata ai motori, alla Formula 1. Continua il dominio di Max Verstappen e della Red Bull nella mondiale. Red Bull che si è già assicurata il titolo costruttori, ma da parte dei tifosi e soprattutto degli appassionati questo campionato sta perdendo interesse causa ridondanza nei risultati, con anche parecchi addetti ai lavori piloti che hanno manifestato perdita di interesse.
Siamo in collegamento con un pilota della Svizzera italiana che ha percorso migliaia e migliaia di chilometri in diverse categorie automobilistiche. Parliamo di Philippe Peter. Ciao Philippe, buonasera.
Buonasera Max, buonasera a tutti.
Questa mancanza di imprevedibilità nei risultati sta allontanando, secondo te, il grande pubblico dalla Formula 1?
Ma direi decisamente di sì. È vero che anche negli anni dietro delle volte è successo, ma anche se torniamo un po' più indietro negli anni, quando dominava Schumacher piuttosto che Senna, purtroppo questo è sempre stato. Poi quando in più c'è una macchina forte, c'è un pilota veramente dominante che va forte, che sono quelle, diciamo, eccezioni che arrivano solo una volta ogni tanto, chiaramente che poi dominano, e per le telespettatori e i fan questo chiaramente diventa un problema, perché alla fine guardiamo la Formula 1 perché vogliamo vedere delle sportellate, e non solo nelle retrovie ma anche più davanti, soprattutto per chi lotta per la vittoria e il podio. Questo purtroppo in questo momento non lo stiamo vivendo, ed è per questo che la gente guarda magari un po' più di moto mondiale, dove tanto c'è una gomitata, una spallata, ed è anche vero che però si sta cercando di andare un po' a invertire questa rotta.
Filippo, tu in Austria praticamente giochi in casa. In Austria cosa dicono di questa situazione?
Ma sai, alla fine è chiaro che abbiamo visto che anche la federazione ha cercato di cambiare qualcosa nel Gran Premio di Singapore, dove la Red Bull per un attimo è stata spostata. Poi è difficile dire se è stato un caso dove la Red Bull comunque non sarebbe andata forte, o dove questa non si sono situati un po' alla sprovvista e ci hanno messo una settimana o due a rimediare. Al momento è la miglior squadra, con il miglior pilota, con quelli che hanno la strategia anche durante la gara migliore. È un pacchetto a questo punto vincente, però ripeto, bisogna dare anche merito a Verstappen, perché vediamo le pennellate che dà il suo compagno di squadra, e di conseguenza va rispettato questo. Io sono sportivo, ti ringrazio per il pilota, ma sono ex, di conseguenza vedo con piacere questa anche sicurezza del pilota nel sbagliare più niente, la crescita che ha avuto. Poi può essere simpatico o meno, però bisogna anche riconoscere i meriti. Sono d'accordo che qualcosa va cambiato, però anche è vero che se guardiamo Perez, che comunque non è un pilota che va pianissimo, perché delle volte l'ha battuto, adesso al momento lui ha un po' di problemi e Verstappen è forte. Speriamo di vedere gare belle come quello di Monza, e poi sicuramente quello che sempre la federazione automobilismo sta cercando di fare è di riunire un po' le prestazioni delle macchine. Speriamo che questo avvenga al più presto.
Ecco Filippo, appunto dicevi che bisogna comunque elogiare la Red Bull per le sue prestazioni, e non si può chiaramente penalizzare una scuderia perché è troppo forte rispetto alle altre, però cosa si può fare allora, lo anticipavi magari già un pochino, cosa si può fare per avvicinare le altre alla Red Bull? Cambiare qualcosa nel regolamento piuttosto che...
Sai, questo è difficile, perché se avessimo la sfera di cristallo qualcosa sarebbe già cambiato, e c'è gente che ci lavora e ci pensa tutti i giorni. È vero che i regolamenti sono complessi, ricordiamoci che c'è tanta politica in gioco, e anche le serie di Netflix ce lo fanno un po' vedere in retroscena, ed è bello vedere questa parte anche un po' nascosta della Formula 1, almeno nascosta per chi non ha la possibilità di seguirla da vicino e che non è un insider. E con questo anche si vede che gli americani che hanno preso in mano la Formula 1 cercano di migliorare, di fare, però è difficile, sono complesse le riflessioni, sono complessi i regolamenti, la parte tecnica ogni tanto può andare nella direzione di uno o dell'altro. Tutti lo vogliono, tutti fanno il possibile, però magari ecco, qualche Gran Premio funziona, qualche stagione funziona di più, delle volte di meno, e adesso bisogna un po' aspettare che magari proprio anche per coincidenza delle volte, perché tutti i calcoli aerodinamici del motore, abbiamo visto adesso la Ferrari che sempre ha fatto col motore, venga un po' tutto a unificarsi e che poi giochi a favore del tifoso e dello spettatore.
Filippo, hai confermato che ormai sei ex pilota, però di chilometri ne hai fatti veramente migliaia. Allora ti chiedo, gli altri piloti come vivono questa situazione? Come si scende in pista quando c'è il dominio netto da parte, in questo caso, di Verstappen? Che obiettivi ci si può porre? Correre solo per il secondo posto di solito non è nel carattere di un pilota che scende in pista dopo tanti sacrifici.
Sai, è vero, al momento it's the best of the rest, cioè il migliore cerca di essere il migliore dopo il migliore, cioè hai questa chiaramente frustrazione che c'è, soprattutto per piloti di punta che magari hanno cambiato scuderia per essere più vincenti, più performanti, però è chiaro, c'è una certa frustrazione, però ricordiamoci anche che noi guardiamo sempre il pacchetto un po' da fuori di quello che è la Formula 1, ma spesso ci sono delle lotte interne che delle volte uno finire quinto, sesto gli va benissimo, basta che sia più veloce del compagno di squadra in modo da poter rinnovare il contratto o essere lui il numero uno. È chiaro che Ferrari, McLaren, Mercedes sono più i team manager, i proprietari dei team che soffrono. Il pilota alla fine sa un po' quello che riceve, può essere non contento, ma alla fine ricordiamoci sono pochi, sono due decine i piloti in tutto il mondo che possono avere questa posizione. Allora tu cerchi di mantenere questa posizione battendo il tuo compagno di squadra, che è il primo lavoro che tu devi fare all'interno di una squadra, cercare di essere il migliore dei due e poi chiaramente cerchi di arrivare il più avanti possibile. E questo è un esempio chiaro, adesso lo vediamo con la Ferrari, c'è questa bella lotta, diciamo, interna tra i due piloti, dove però sembrerebbe già anche che la Ferrari abbia già deciso un po' in quale direzione andare, quindi diciamo che andiamo un po' più verso la Spagna che la Francia.
Philippe Peter, conosci bene il team principal della Mercedes, Toto Wolff. Allora, dopo aver vinto diversi anni, perché la Mercedes non riesce più a contrastare lo strapotere a questo punto della Red Bull?
Ma sai, c'è stato questo cambiamento di regolamento che praticamente li ha messi in crisi. Adesso stanno recuperando, ma anche lì non è sempre facile farlo subito. Sai, non puoi più, anche se hai soldi, andare a fare tutti i test illimitatamente, puoi utilizzare la regia del vento solo in alcune ore. E chiaramente il Toto è una persona che è molto orgogliosa, vincente, che ha stravinto negli ultimi anni, e chiaramente non ha piacere a vedere le sue macchine nelle retrovie, o diciamo non più dominante, e che aveva la possibilità di vincere e andare a podio. Ultimamente sembra che qualcosa sia migliorato, però manca ancora qualcosa, ma sicuramente Toto non è contento, questo lo so.
Sei a diretto contatto. Grazie Philippe Peter per aver partecipato, è stato un piacere averti ospite a Tempi Supplementari.
È stato un piacere mio, buona serata a tutti.
Grazie quindi a Philippe Peter, e da Philippe Peter a Mario Salvini, collega della Gazzetta dello Sport, che così si è espresso sulla monotonia del mondiale di Formula 1.
Sì, e soprattutto abbiamo avuto i Verstappen che ce lo ha ribadito dopo la così fugace illusione di Singapore, no? Diciamo che in Formula 1 sono più le eccezioni di campionati non dominati di quelli in cui ha vinto più o meno la monotonia. Così tanto è raro. In effetti c'è una rara coincidenza di dominio del mezzo abbinato a un pilota in questo momento veramente superiore. In questo momento no, in questo momento forse non è neanche la locuzione esatta, perché è destinato presumibilmente a dominare ancora a lungo, o a fare vedere il suo talento ancora a lungo, e poi sarà da vedere a quale tipo di mezzo sarà abbinato magari fra qualche anno. Ma nonostante Max Verstappen sia in un novero di piloti che presumibilmente il più grande, comunque uno dei più grandi agglomerati di talento della storia della Formula 1, perché questi ragazzi sono veramente tutti, ce ne sono almeno una decina di grandissimo livello e 5-6 talenti assoluti, campioni potenziali, e lui però spicca perché ha questo mezzo, ma spicca perché è veramente di una bravura abbinata poi ha anche una determinazione, ha un carattere molto particolare che ci ha fatto vedere soprattutto nell'arco di questo fine settimana, in cui era particolarmente avvelenato dopo quanto accaduto a Singapore.
Ti rilancio su una cosa che hai già detto, facciamo questo giochino: Verstappen su Mercedes, Alonso su Red Bull, cambierebbero le cose?
Sarebbe molto interessante. La Mercedes, come tutte le altre, ha avuto alti e bassi. A ogni gran premio il premio di consolazione, chiamiamolo così, l'ho chiamato oggi così sul giornale, cambia, no? Perché le caratteristiche del circuito, queste auto sono dei congegni delicatissimi, che veramente è un alito di vento, qualche grado di temperatura in su e in giù, cambiano le prestazioni, e nelle altre 3-4 auto che dovrebbero teoricamente contrastare la Red Bull si vede tantissimo. Quindi non lo so, sarebbe molto interessante, anche perché giustamente la domanda presuppone anche poi il confronto con Perez, perché uno dice sì, questa macchina è eccezionale, lo è sicuramente, lui stesso lo ha detto, è un missile, ieri ha detto nel team radio festeggiando dopo la bandiera, però è un missile quando la guida lui, quando la guida quell'altro da un certo momento in poi, da un certo momento che peraltro è arrivato anche abbastanza presto, cioè tra Monte Carlo e Miami,
l'auto cala, c'è un calo,
a tutt'altro rendimento con Perez, quale è evidentemente in difficoltà nel confronto e probabilmente anche nelle dinamiche interne che noi non conosciamo, possiamo immaginare, ma insomma credo che lo mettono molto in difficoltà. Poi probabilmente quando guarda l'estratto conto alla fine del mese è contento lo stesso, però il confronto è molto, molto duro per lui.
Mario, secondo te perché Mercedes e Ferrari e le altre non riescono a trovare contromisure?
Io credo che non riescono a leggere del tutto l'effetto suolo sostanzialmente, cosa che invece la Red Bull, se non ci fosse stato Singapore, diremmo in modo assoluto legge e conosce benissimo, probabilmente per merito di Adrian Newey, che tutti definiamo genio, ha ragione, lo facciamo, ma è che oltretutto ha avuto il regolamento che è andato nella direzione dei suoi talenti, visto che l'effetto suolo è stato addirittura la materia della sua tesi di laurea. Le altre squadre, come dicevo prima, questo effetto suolo ha amplificato, ha moltiplicato la sensazione che abbiamo a che fare veramente con dei congegni di una delicatezza mostruosa. La Ferrari ci dice soffre il vento, che uno, insomma, eppure c'è veramente un alito di vento, veramente gradi di temperatura, senza parlare poi ovviamente delle caratteristiche invece dei circuiti, quelle sì evidentemente cambiano e si sposano più o meno con le caratteristiche del mezzo. Le curve di Singapore, che è un cittadino, sono da marce basse, hanno la curva più corta, curvoni più secchi, quindi da velocità ridotte. Quelle, la maggior parte diciamo di quelle di Suzuka, per stare nel confronto tra le ultime due gare, sono invece più ampie, più da appoggio, più da alta velocità e da marce alte, e quindi lì sì c'è una difficoltà, ma forse solo questo, appunto, torno a dire, tantissimi particolari incidono e le stesse squadre non li hanno ancora del tutto letti, o se lo hanno fatto hanno letto qualcosa in più, ma poi alla comprensione andrebbe aggiunto l'intervento che non sempre forse è possibile, non tanto perché è tardi, ma quanto perché c'è un budget cap che non ti permette più di fare quello che vuoi come facevi fino a due anni fa, tre anni fa. E quindi c'è anche questo da dire, che quando tu hai una macchina che va bene e non hai bisogno di intervenire, sei a posto. Quando invece dovresti, ma teoricamente o anche praticamente non puoi, devi fare con quel che hai.
Cosa fare per togliere questa monotonia?
No, non lo so, attaccare Verstappen in tutti i modi possibili e aspettare il 2024.
E vedremo quindi se il 2024 porterà un po' di equilibrio in questo mondiale. Intanto grazie a Mario Salvini, collega della Gazzetta dello Sport.
Formula 1 protagonista sulla piattaforma Netflix con la serie Drive to Survive, arrivata già alla quinta stagione. Per capire se questa serie ha riavvicinato il pubblico alla Formula 1, ne parliamo con il critico televisivo Aldo Grasso. Patrick?
Aldo Grasso, Netflix ha prodotto questa serie Drive to Survive dedicata alla Formula 1, che effettivamente ha portato rinnovato entusiasmo nei confronti della disciplina. Allora le chiedo, un prodotto del genere può essere efficace al punto giusto? Può bastare per riportare, insomma, una rinnovata platea a uno sport?
No, evidentemente non è servito, perché gli ultimi ascolti la danno di nuovo in calo, gli ascolti sull'automobilismo. Certo, è stata una fiammata, è stato un rinnovamento d'entusiasmo, ma in realtà è proprio colpa di uno sport che, pur avendo investito, questo è paradossale, in tecnologia tantissimo, e quindi telecamere piazzate ovunque sulle macchine eccetera, in realtà è prigioniero di uno schema che, se c'è una macchina più forte, vince sempre lei e diventa tutto molto noioso.
Ora diversi sport stanno puntando su queste produzioni, su queste serie. Lo ha fatto il calcio, appunto la Formula 1, il tennis, il ciclismo, il golf, faranno qualcosa sull'atletica prossimamente. Può essere questa una nuova frontiera, quella dello sport che si mescola al cinema?
Sì, questa è una nuova frontiera, cioè il racconto sullo sport è da sempre stato uno dei filoni più interessanti di qualunque narrativa. anche il cinema è pieno di racconti di sport. Naturalmente più lo sport è popolare e più è semplice fare questi racconti, oppure più uno sport è epico come il ciclismo e più diventa anche facile dal punto di vista narrativo raccontare queste storie qua. Il problema della Formula 1 è che uno non può raccontare la gomma gialla, la gomma bianca, la gomma hard, la gomma soft, insomma, cioè mancano proprio, quello che è sparito poi è il personaggio, il pilota, e questo rende tutto più difficile.
E non si rischia allora con queste serie di mostrare solamente il lato che viene poi scelto dalla produzione? Forse non tutto viene mostrato per ciò che è realmente?
Beh, certo, ogni racconto è una selezione delle parti più, diciamo così, proprio perché si parla di sport, delle cose più romantiche, più epiche, e viene trascurato tutto quello che dal punto di vista narrativo, diciamo così, può essere una macchia rispetto a quegli sport. Però, ripeto, tutti gli sport sono stati un grande serbatoio di racconti e di cose mirabolanti.
E con la voce di Aldo Grasso, nostro ultimo ospite in questa puntata di Tempi Supplementari, vi salutiamo e vediamo appuntamento tra 7 giorni da Patrick Locatelli e Massimo Miccoli. Buona serata.